Vorrei chiederti un po' la tua opinione. Cosa pensi tu di questa porta dell'inferno che hanno messo a Roma, che stanno mettendo a Roma? Perché tanti fratelli ci hanno inviato la notizia un po' scioccati e dicono: Fratello Giuseppe, cosa succede? Che sono queste porta dell'inferno? E perché la portano in Italia? Tu cosa pensi che significa questa notizia?
1 Timoteo 4, 1 e 2. La parola ci avvertiva che sarebbero venuti tempi particolari. Paolo così ce li descrive.
1 Timoteo 4, 1 e 2. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. 1
Gloria a Dio,
Timoteo
quindi.
4, 1 e 2.
Amen, amen, gloria a Dio. Gloria al Signore.
Giuseppe, se qualcuno ancora non ha sentito la notizia, cosa è questa porta dell'inferno?
Ma è stato diciamo, un artista che nel secolo scorso ha avuto la rivelazione, l'illuminazione, ma non dall'alto, dal basso, di estrarre la Divina Commedia alla porta dell'inferno, in questo libro di. Questo libro abbastanza oscuro che si chiama La Divina Commedia, e ha deciso di fare l'inno alla porta dell'inferno, facendo un'opera che è una porta piena di tutto. Qui c'è un po' di tutto su questo po', un portone qui. Hai visto la foto lì?
No, non l'ho guardato perché non si capisce niente, ma sono demoni raffigurati o cosa?
Beh, non è che l'ho studiato neanche troppo bene. Dora, che fa? La mettiamo questa foto sulla radio se non c'è?
No, è troppo
No?
brutta.
No, Angela dice non avete perso niente.
No.
È un portone brutto come la notte, pieno di
Ecco.
immagini. Vabbè, lasciamo così.
Sì.
È inutile imbrattare la mente della gente. Ho già dato io uno sguardo e mi è bastato. Non mi
Comunque, c'è la
interessa.
notizia in tutta Italia, la gente la vede, la conosce la storia. Giusto.
Eh sì, comunque non è, se non l'avete visto non avete perso niente. Allora, quindi sono dottrine di demoni che si spargono per il mondo. Guarda, c'è la lista delle scritture, vai alla seconda scrittura dell'Apocalisse.
Sì, Apocalisse 16, 13 e 14.
Grazie.
E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Apocalisse 16, 13 e 14.
Gloria, gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi diciamo che diciamo, è un segno dei tempi.
E che significa profeticamente questa porta?
Beh, come la vedo io, è un'altra ombra, è una delle tante ombre che il Signore sta mandando al mondo. Va bene, Gesù parla di tanti segni. E questo è un altro segno, Matteo 24 parla di, c'è una lista di almeno 9 o 10 segni che precederanno la venuta di Cristo. E questa è un'altra, diciamo, in linea con questo. Quindi è un'altra ombra di ciò che avviene. Cosa avviene? L'abominazione della desolazione di cui Gesù ci ha avvertito, Matteo 24. Lì Gesù parla di un'abominazione che sarà messa nel Tempio. Allora questa qui, siccome ancora il signor Pachamama non è ancora riuscito a distruggere la Chiesa completamente, non sono proprio pronti a riceverla dentro la Chiesa di Roma lì. E per adesso l'hanno parcheggiata davanti al Parlamento, l'hanno parcheggiata lì, capisci? Così chissà che, sai, quindi entrare nella porta del Parlamento, entrare in quella lì, più o meno, insomma.
Ai, ai,
È
ai,
come
ai, ai.
dire nello spirito, per entrare al Parlamento dovete passare per questa porta prima,
Terribile.
spiritualmente parlando. Ma questo è un po' il prototipo di ciò che Gesù chiamò l'abominazione della desolazione che l'Anticristo metterà nel Tempio. Leggilo, Matteo 24. Dovreste averlo lì, no?
Sì, Matteo 24, 15 e
Per
16.
favore.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti.
Va bene, quindi Gesù annuncia qui, quando vedete l'abominazione della desolazione che parlò il profeta Daniele, posto in luogo santo, allora è tempo di fuggire. Quindi questa è un'ombra di quello. Sta arrivando quello a Gerusalemme. Dopo Gerusalemme, per ordine di importanza, religiosamente, la seconda città qual è? È Roma. E dicevo, siccome ancora il signor Pachamama non è riuscito a distruggere la sua chiesa completamente, è quasi lì, ci manca poco. E allora dice, per adesso parcheggiamola qui, dove i suoi accoliti, chiamiamo, politici, così, capisci, uno a porto l'altro è lo stesso. Ecco, questo sta succedendo. Ormai io dico questo, non è più così importante di sapere la data esatta di quando l'anticristo inizierà la tribolazione e persecuzione dei cristiani. Io credo che la pre-tribolazione sia già iniziata, appunto questi medicinali che spingono, inforzano,
sì.
La censura pronta, chiuderti la bocca.
Quindi questi tempi che viviamo sono una pre-tribolazione e quella porta dell'inferno è come una pre-abominazione?
Esatto, brava, così.
Amazing.
Quindi, chi ha occhi per discernere i segni dei tempi sa che questi segni che già si vedono sono più che sufficienti. Siamo nella pre-tribolazione. Quindi il diavolo ha già posizionato il suo falso profeta di Apocalisse 13:11 parla del falso profeta. Quindi ha posizionato il suo falso profeta con il suo meticcio Pachamama, vabbè, sono pronti lì per ingannare tutti. Quindi sappiamo che chi non è pronto, che attualmente non è già pronto nei rifugi preparati da Dio per la tempesta dello spirito che è in arrivo presto, attualmente in questo momento costoro sono già adesso in ritardo. Va bene, siete in ritardo se ancora non siete nei posti di rifugio. Fratelli che ci incontrano oggi, fratelli che ci sentono domani, ma voi che pezzo che ci sentite, dovreste già essere nel posto di rifugio. Quindi, dolci fratelli, diversi di voi sono già in ritardo. Cosa aspettate a posizionarvi? Io non lo so. Posizionatevi nel vostro Apocalisse 12:14, il rifugio, Apocalisse 12:14, il luogo di rifugio che Dio vi ha mostrato, il luogo che Dio vi ha mostrato, in qualunque posto nel mondo che Dio vi ha mostrato. Non ve lo devo dire io. A me mi ha mostrato il Sud America. Voi decidete e vedete. Quindi non posso dirvelo il luogo perché in internet mi stanno perseguitando. Io sarei un pervertito, un criminale, un grande pervertito di ogni tipo. Me le stanno dicendo di tutti i colori in internet. I figli del diavolo sono all'opera. È una cosa che mi accusano, che voglio che scappano tutti dall'Europa per venire qui da me in Sud America. Io non ho mai detto una cretinata simile. Anzi, i fratelli che vengono, non è che siamo in grado di andare a visitare tutte neanche, quindi non è così. Cose che vanno preparate queste. Allora, fratelli, cercate di scoprire qual è il vostro posto. E i fratelli che ancora non lo sanno devono andare alle preghiere del Getsemani, preghiere disperate, con tutto il cuore e digiuni, fino a che non hanno la perfetta pace nel cuore e finché non hanno avuto discernimento su qual è la guida di Dio. Non perché io la devo dare io, a voi personalmente, perché ovunque andate avrete la responsabilità che sia successo un fallimento. Non potete, non dovrete dire, frate Giuseppe mi ha detto di venire qui a Polo Nord, però qua io vedo solo i glu e basta. Frate Giuseppe, no, io, frate Giuseppe, non vi dice dove dovete andare, da scoprirlo voi, e quando arrivate, che sia successo o no, è la vostra responsabilità. Va bene? Cosa disse Gesù, Matteo 24:21?
Matteo 24, 21.
Cosa disse?
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Ecco, la data precisa, spaccata, perfetta, allora quando è, io non ce l'ho. Dio non l'ha data ancora a nessuno. Però secondo me ci sono tutti i segni che ci siamo. Ci siamo. Il Pachamama è posizionato in cima a questa chiesa, a una chiesa, voi capirete. E la porta dell'inferno è lì pronta, il falso profeta di fianco a invitare tutti a entrare dentro. E poi tutto il resto. Significa, qual è il messaggio di questa porta d'inferno? Significa che Satana sta mandando i suoi biglietti d'invito. Sai quando fai una festa e mandi i bigliettini? Mandi i biglietti d'invito, il diavolo, ai suoi principali schiavi, zizzania, ai suoi stregoni politici, di ogni tipo, politici, medici, filosofi, eccetera, che lo seguono. E quindi ha messo appunto questa porta proprio davanti a Montecitorio. È un monte a Roma, che si chiama Monte Citorio. Citorio è il nome di un monte di Roma, uno dei sette colli. E poi Montecitorio è anche il nome del il posto dove c'è il Parlamento italiano. Va bene? E quindi il Parlamento italiano è un edificio rispettabile, che dà l'impressione, e anzi non dà neanche l'impressione ormai, che vige in Italia la democrazia. Dà l'impressione che vige la democrazia, non vige. Qui in Italia vigono i decreti e basta. Quindi il Parlamento italiano è una specie di paravento per mascherare la dittatura dei decreti ministeriali attraverso i decreti. E questo i capi neanche eletto, va bene, erano i capi delle banche, adesso sono i capi dello Stato, guidano l'Italia con la dittatura di decreti ministeriali. Va bene, allora è come se il diavolo stesse dicendo, cioè questa porta dell'inferno è un po' come un trombone, che dice megafono. Il diavolo dice: figli dell'inferno, assatanati, posseduti tutti, zizzania, ascoltate. Cioè davanti al Parlamento una cosa così. Era un messaggio satanico, no? Cioè il diavolo sta invitando tutti senza Dio, i senza Cristo, a prepararsi ad entrare nel regno infernale del diavolo, dell'onorevole diavolo. Il messaggio per il mondo è questo. Ricevete il premarchio, ricevete il V.A.C. Sai, qui stiamo parlando di un computer, capisci? Se i censori controllano quel computer, no? Mettono le loro paroline così che sanno di che argomento stai parlando. L'argomento, caro mio computer, attaccati al tram. E allora il diavolo sta dicendo: prendete questo premarchio, avete capito cos'è? E poi dulcis nel pozzo profundus, la ciliegina del marchio finale 666, che questo attuale mini marchio, io credo, rappresenta. E se vi piace la presenza, l'emergenza che c'è adesso, cioè questi diavoli pass, vedrete quello che viene sarà una bomba, dice il diavolo, no? Cioè 666, il chip finale. Per questo continua a parlare. In continuazione nel mondo parlano, arriva il microchip, fra tot numero di mesi, fra qualche anno tutti con microchip. Ma certo, ma lo sappiamo già. La Bibbia è 2000 anni che ce lo dice. Non c'è scritto microchip, ma c'è scritto, diciamo, il marchio, è la stessa robaccia, insomma. Sarà microchip, sarà quello che sarà, insomma, sarà sulla mano destra e sulla fronte. Questo non è, questa è una porcheria che ti fa magari anche crepare se lo prendi, questo che danno adesso. Però non è il 666 che va all'inferno. Quindi è da evitare, però non è. Quindi, il problema è la tua salute, ma quello là invece sarà salute spirituale all'inferno.
Sì, ma è tutto simbolico quello. I tempi che viviamo oggi sono molto simbolici e ci portano alle profezie, con il mini marchio, con la persecuzione se non lo ricevi, con tutto. È troppo vicino alle profezie.
Sì, è un altro segno, uno degli altri segni, vero? Comunque, qualcuno mi dirà in internet: oh, gentile signor, fratello Giuseppe, scusate, ma no, non stai esagerando? Per caso non sei un po' fanatico? Per niente. Sto solo profetizzando. Ma leggetelo insieme a me. Vai alla prossima scrittura, ti prego, Matteo.
Matteo 24, 21 e
Ecco,
22.
non sono affatto fanatico, sto solo dando profezie.
Perché allora vi sarà una grande
Allora,
tribolazione.
Gesù era fanatico? L'ha
No.
detto lui, no? 22.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno
Era
abbreviati.
Gesù fanatico? Apocalisse 13, 3 e 7. E tutta?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Allora, qui la Bibbia dice che viene una bestia, un bestione, una bestiaccia, Apocalisse 13, 1, che tutta la terra gli andrò dietro. Come si fa tutta la terra dietro una bestia? È una bestia spirituale. È una bestia tipo un Hitler, un Mussolini, uno Stalin, un tipo così, no? Sembrerà, all'inizio sembravano, che brava gente, che bella l'ideologia comunista. Tutta la Russia dietro, ideologia nazista, tutta la Germania dietro. Attenzione alle ideologie. Ideologie hanno un megafono, si chiama i media. Tu basta che vedi cosa dicono i media, sai cosa dice il diavolo. E poi, prima di credere a quello che i media dicono, informati a chi appartengono. Chi appartengono? Chi appartenevano i media in Russia? A Stalin e in Germania? Ad Hitler. Ed oggi ai globalisti. Non ti aspettare. La gente ascolta i media come se fosse il Vangelo e il Vangelo come se fosse un giornale, un'opinione. Fratelli, vengono guerre tali, altro che fanatico. Vengono guerre talmente brutte e anche guerre atomiche vengono, che è scritto nella Bibbia che molti di quelli che non saranno nei rifugi, fratelli, che se dico cappuccino alla brioche, prestare attenzione. Okay, capito? Molti di quelli che non saranno nei rifugi, non dico rifugi antiatomici che non è che servono a molto, ma anti, virgola, anticristo. Dio ci guida al rifugio anticristo, che Dio ha preparato, ripeto, Apocalisse 12:14. Allora i fratelli che non saranno in questi rifugi soffriranno, come dice nella seguente scrittura, Angela.
Apocalisse 9, 6.
Ecco, perfetto, vai.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Ma
Apocalisse 9, 6.
sta parlando al mondo intero qua. Come? Molti nel mondo cercheranno il suicidio e non lo... E com'è possibile? Inoltre ho avuto una visione, che poi ne ho parlato anche in passato, era un ospedale con pieno di ammalati, da centinaia, migliaia, ospedali pieni di ammalati, che non potevano dormire notte e giorno per il dolore, che morfina, niente, non potevano dormire per il dolore. Erano contaminati radioattivamente per le esplosioni atomiche. Tuttora in Chernobyl nascono bambini deformi. In Giappone ho visto foto che guardo, non le ho messe neanche sulla radio, va bene, perché, per l'amor di Dio, bambini che nascono senza occhi. Bambini che nascono senza gambe. Deformazione delle esplosioni atomiche dei nostri cari americani. Hanno vinto la guerra, potevano tirare 10 atomiche su un'isola deserta? No, hanno tirato uno su Hiroshima e l'altro su Nagasaki. Nagasaki, guarda caso, era il centro del cristianesimo giapponese, Nagasaki, e nel mirino del lanciatore dell'aereo per inquadrare il punto. Dello sgancio della bomba atomica, ha inquadrato la cattedrale cristiana del centro di Nagasaki. Quasi tutto l'equipaggio si è suicidato e impazzito. Che succederà quando ci saranno guerre atomiche? Vietnam, Afghanistan, Zuccherini, Zuccherini. Se perdi le gambe in Afghanistan, perdi un occhio, quello che è. Quando 4 punture di morfina ti amputano e via. Ma se vieni contaminato con radiazioni atomiche, tu non dormi né notte né giorno. Per quanto tempo? Mesi. Immagina essere torturato per mesi. Cercheranno la morte, leggila, verso 6, Apocalisse.
Apocalisse 9, 6.
Ripeti.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Frate Giuseppe, ma che fanatico questo frate Giuseppe. Angela, ma questo qua, che scuola teologica e religiosa ha studiato, non lo sa che quando si predica bisogna carezzare le orecchie? E come raccoglie, come passa il cappello per l'offerta? E infatti, grazie a Dio che a volte il cappello torna, almeno il cappello torna, disse un predicatore. Non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice il Vangelo. Sì, ma non è la non ce l'ho la data, ma c'ho l'orologio dei segni dei tempi. Gesù ha detto, quando vedete questi segni, sappiate che è alle porte. Matteo 24, 34, 35. Alle porte. Questa generazione non passa che tutto sarà adempito. I segni, le guerre, tribolazione, l'anticristo, tutto quanto, e il rapimento. Tutto questo in una generazione. Quanto è lunga una generazione? Ma la gente sta ancora litigando. Fate voi. Israele è stata fondata nel 48. Va bene? Ho inaugurato io, sai, Israele, sai?
Come?
E perché sono nato nel 47.
Ah, è così. Capito? Che hai inaugurato.
Sì, auspicio, no? Va bene? Gloria, gloria. Alleluia. Allora, perché sto spaventando la gente? Non la sto spaventando. Sto dicendo, andatevene nei rifugi che Dio ha preparato e vi darà l'indirizzo, la città. Quando siamo andati in pure abbiamo pregato in ginocchio ancora diversi giorni e ci ha dato il nome della città in Perù, la città ci ha dato. Siamo andati là, ci siamo stati un anno, bellissimo, imparato tantissimo. Poi ci siamo spostati giù a sud, Cile, Argentina, Paraguay, ci siamo spostati. Che noi abbiamo diversi posti, siamo qui, siamo là. Siamo qui, siamo là, l'anticristo non lo sa. Le capre neanche i falsi fratelli. Siamo qui, siamo là, chi lo sa? Va bene, è così, dobbiamo essere grasshoppers. Grasshoppers, sì, cosa vuol dire? I grilli di Gesù. Sempre saltellare, sempre un salto davanti al dragone. E il dragone non riesce mai a prenderci. Va bene, ha detto Gesù a Matteo 10, 23. Andate di città in città come grilli e il diavolo li prende mai. Sì, ma non è che poi finiscono le città. No, ha detto Gesù a Matteo 10, 23. Non finirete neanche le città di Israele che io sarò ritornato. Non preoccupatevi, imparate dagli zingari. Non finiranno mai i posti dove spostarsi. L'Italia. L'Italia era il posto più cristiano del mondo. La gente si chiede, ma che? Va bene, in tutto il mondo l'Italia è sempre più conciata male, perseguitata. C'hanno i capi politici più capri di tutti. Come mai? L'Italia era il posto più cristiano al mondo e per questo adesso è la principale bersagliata dal diavolo e dai suoi medicinali che i suoi figli spingono oggi, perché era il posto più cristiano del mondo. Dopo Gerusalemme è il centro del cristianesimo, ormai il demolitore di Pachamama ha quasi completato il lavoro, è rimasto quasi niente ormai. Va bene? Quindi se il diavolo adesso è in grado di portare un dono di Natale, cioè il diavolo travestito da Babbo Natale ha portato un dono, va bene? Nel cuore della politica italiana, davanti al Parlamento, gli va a regalare la porta dell'inferno e questi qua la ricevono, ma battegliela in testa e spaccagli le corna. E senza che le religioni dicano niente, le religioni ormai tutte o morte o in naftalina. Le religioni non battono ciglio, sono lì impalati. Allora vuol dire che la campana suona, ragazzi, ma suona a morto. si arriva alla porta dell'inferno e non c'è nessuno che si lamenta, non c'è un cristiano al Parlamento che dice andateci voi all'inferno. Mm-hmm. Ma come arriva Natale invece al presepe e mette la porta dell'inferno? Cosa vuol dire? Un segno dei tempi. Vuol dire che siamo alla fine. Questo perché se tu guardi bene la situazione, una porta dell'inferno davanti al Parlamento è il contrario di quello che Gesù dice in Matteo 16 sulla vera chiesa. Com'era la vera chiesa? Matteo 16, Angela, le porte?
Matteo 16, 18. Le porte dell'Hades non la potranno vincere.
Capisci? Questa è la mia chiesa, ha detto Gesù.
Matteo 16, 18. Ma a chi dice questo?
A Pietro. Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. Va bene, quando dice Pietro su questa pietra non sta parlando di Pietro, va bene, sta parlando che quello che Pietro deve leggere il paragrafo, il contesto. Pietro ha detto alla domanda di Gesù chi dice che sono io, e Pietro dice tu sei il figlio di Dio, la roccia, la pietra angolare, tu sei Pietro, una pietruzza, mm-hmm. Su questa pietra, la pietra angolare, il fatto che io sono Cristo, baserò la mia chiesa, non su Pietro che l'ha rinnegato 3 volte, poveraccio, ma sulla pietra angolare.
Sì,
comunque,
lo dice in Efesini 2:20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Quindi non solo Pietro, ma anche Giovanni, anche Giacomo, tutti gli apostoli, tutti i profeti che hanno predicato il Vangelo vero, essendo Cristo Gesù la pietra angolare.
Certo, noi stiamo mica qua a seguire Pietro, Giovanni, la Madonna e la zia Elisabetta.
Quindi questa è la chiesa vera, fondata su Gesù e gli apostoli, e contro questa la chiesa le porte dell'Hades non possono vincere?
Esatto. Cosa, non vincere, non dice vincere.
Non la potranno vincere.
Vincere? Cambia in inglese, così dice la King James.
Matteo 16, 18. King James, it says, and the gates of hell shall not prevail against it.
Ok, dice vincere. Comunque io lo vedo un po' come resistere. Perché? Perché tu quando vai a attaccare, non è che attacchi con le porte, esci dalle porte e vai all'attacco con la spada, no?
Sì.
Quindi se dici le porte dell'inferno non potranno vincere, e nel senso non potranno resistere. Quindi il quadro che Gesù ha dipinto non è la chiesa asserragliata, la chiesa cristiana asserragliata, mentre fuori i pervertiti sessuali che vogliono entrare. Io sono pedofilo e voglio che la Chiesa mi accetti come pedofilo e voglio sposarmi come pedofilo. E certe chiese accettano cose simili, più o meno, ci siamo capiti, no? Quindi quando dice le porte dell'inferno non potranno vincere, puoi vedere l'Amplified cosa dice? Amplified, scusate ragazzi, devo fare una ricerca veloce.
And it says, the gates of hell, the powers of the infernal region, shall not overpower it.
Non potranno essere superiori. Insomma, l'immagine che Gesù dipingeva qui era non è le porte della chiesa cristiana che vincevano, ma le chiese dell'inferno che non potevano vincere.
Sì.
Le porte dell'inferno. Vuol dire che la chiesa era alle porte dell'inferno. La chiesa era lì con questi, ha cercato di sfondare le porte dell'inferno e liberare i prigionieri di Satana con la salvezza di Cristo.
Okay.
Quindi non è un inferno che attacca le porte della Chiesa,
no.
Ma è una Chiesa che attacca le porte dell'inferno
per liberare i cattivi.
E le porte dell'inferno potranno resistere o vincere, come vuol dire la stessa cosa.
Ho capito, sì.
Quindi ti ho messo lì delle foto, ce l'hai lì, che è una,
sì.
Con delle travi che sfondano le porte dei castelli, vedi? Mm-hmm. Ecco, va bene, quindi l'immagine che Cristo aveva dipinto qua erano le porte dell'inferno che non potevano vincere, non erano le porte della Chiesa. La Chiesa usciva da queste porte, usciva dagli edifici morti e andava all'attacco delle porte dell'inferno, dove dentro ci sono i figli di Dio perduti e sperduti nelle droghe, nei vizi, nelle discoteche, nelle perversioni. Figli di Dio, e noi sfondiamo le porte, entriamo col Vangelo, li liberiamo e nel nome di Gesù Cristo le porte dell'inferno non vincono. Invece qua abbiamo le chiese cristiane che vengono asserragliate dalle orde del diavolo, va bene, e non riescono, vabbè, le porte le hanno sfondate, sono entrati con le perversioni sessuali, sono entrati con che la Bibbia è una cosa simbolica, che ci sono pelandroni del diavolo che dicono che sono cose simboliche, Dio ama tutti, anche il diavolo, anche tutti quanti, cioè praticamente hanno annullato la parola di Dio, cioè l'inferno è entrata nelle chiese, va bene, quindi un altro segno che siamo alla fine dei tempi. Ma la vera chiesa, la chiesa delle vergini, la chiesa con le lampade piene di olio e non lampade piene di religione morta, non lampade piene di tenebre, lampade piene di olio di Cristo, del Vangelo, questa è la chiesa che vince le porte dell'inferno, va bene. Ma la chiesa invece di oggi, dentro questi edifici stupidi che non sono neanche scritturali, non sono neanche biblici, vedi Atti 7,48, cosa dice? Dice che gli edifici religiosi non sono scritturali. Va bene. E allora, diciamo, l'inferno perde, la Chiesa vince. Però dobbiamo crederci nel nome di Gesù Cristo. Inoltre quante croci ci appendiamo al collo. Inoltre quanta acqua santa spruzziamo in giro. Se non andiamo in giro col Vangelo, evangelizzare e dare la salvezza di Gesù, non siamo una Chiesa. Siamo un disastro, siamo un'onta, siamo una vergogna per il Signore. E come avete fatto entrare il nemico in chiesa? Avete fatto entrare pervertiti sessuali? Non si può specificare chi sono questi, perché se la censura non ti permette. E allora io dico, quando mi chiedono chi sarebbero questi qua, dico i pedofili. Ah, su questo siamo tutti d'accordo. E basta, mi fermo lì perché non è lecito oggi andare oltre. Se vuoi campare, la nostra radio sono 7 anni che sopravvive, di questi tempi non è poco. Altre radio hanno chiuso, va bene. E io voglio sopravvivere ancora un po', perché per amore delle pecorelle. E allora nel nome di Gesù Cristo...
Domanda, questo monumento che stanno mettendo lì a Roma, come potrebbero i cristiani...
Sì, l'hanno già messo.
A 15 ottobre lo inaugurano, credo.
Sì, lo inaugurano il 15 ottobre, ma l'hanno già cominciato a scaricare il rotame.
Come possono i cristiani vincere questo monumento che simboleggia le porte dell'inferno?
Beh, semplicemente non lo vinceranno, perché è profetizzato che l'anticristo vincerà le chiese morte, smorte. I cristiani e la sposa di Cristo, la Vergine con olio, i cristiani che sono vivi e sposa, o che si sentono di essere, o che lo vogliono essere, devono svegliarsi, non aspettare che Dio manda il risveglio, che Dio non può mandare il risveglio a gente che non vuole svegliarsi. Gesù ha cercato di svegliare i farisei, non si sono voluti svegliare. E allora quel che devi fare, il risveglio sarà una cosa individuale, non ci saranno chiese che si risvegliano. C'è una persona che si risveglia e poi tenta di svegliare la sua chiesa. Ci riuscirà? Non si sa, perché abbiamo sentito tanti fratelli svegli che volevano svegliare la loro chiesa e i farisei li hanno messi a tacere. No, questo non va secondo le nostre dottrine, abbiamo una strategia diversa. Poi l'imbroglio più grande è dobbiamo pregare. Questo è l'imbroglio più grande. Invece devi pregare mentre vai, pregare mentre attacchi, a pregare mentre alzi i tacchi, mentre ti muovi, mentre evangelizzi, mentre porti frutto. Gesù non si è mai fermato una volta per pregare. Va bene, cos'era? Luca 18,1 dice, insegnerò una parabola che devono pregare sempre senza stancarsi. Controlla 16,1. Quindi la preghiera può diventare il più grande inganno, una cosa che Gesù ha detto ha detto Gesù che quando pregate siano le vostre parole poche. Vai in camera tua, chiudi la porta e prega in segreto. Nessuno deve sapere che preghi, se no già hai perso la benedizione. Nessuno deve sapere che digiuni. A me mi scrivono la gente, ah, io digiuno qua, se tu digiuni qua e digiuni là, hai già perso la benedizione, perché il battito di mani è tutta la benedizione che ti rimane. E allora che fare? I fratelli individuali che si sentono parte della sposa di Cristo o cristiani attivi, va bene, devono svegliarsi e attivarsi individualmente. Gesù si è svegliato, era sempre stato sveglio, individualmente. Giovanni Battista ha cominciato individualmente. Elia individualmente. Mosè individualmente. Giosuè era un uomo. Eliseo un uomo. È sempre uno, non c'è il risveglio di una chiesa, impossibile. Non ci sono 10, 100, 1000 persone che si svegliano contemporaneamente all'unisono, in sync, nello spirito. No, c'è uno, una guida. Uno si sveglia e diventa la guida di quelli che lui convince, converte. Quando tu organizzi una piccola comunità, non andare a mettere un pastore col diploma, sei tu la guida. Va bene, gloria al Signore.
Allora dicevi, ti ho chiesto cosa devono fare i cristiani, ha detto di risvegliarsi, e allora?
Beh, ti ho già risposto, i cristiani devono svegliarsi, attaccare e ubbidire al Vangelo.
Sì, però con questo monumento specificatamente cosa devono fare?
Cosa fai? Niente, quello lì puoi pregare contro, legare, fare una passeggiata lì a Montecitorio. Alcuni cristiani un po' con un po' di un po' svegli vadano lì, se è possibile facciano una passeggiata intorno e legano tutti i diavoli che non ingannino le pecore. Fare una noi chiamiamo una marcia di Gerico, che marciare intorno a Gerico e fino a che Gerico crollò. E allora andate a fare una passeggiata e mentre andate intorno alla porta del diavolo, dell'inferno, o perlomeno lì vicino, andate diversi, però, perché lì pieni di demoni, quindi anche se va uno con la fede è sempre superiore al diavolo, però due è meglio di uno, e una corda a tre capi non è facilmente rotta, quindi ci vogliono dei cristiani lì, i fratelli di Roma, siete a Roma, andate a fare una passeggiata lì, andate lì e potete sussurrare col sorrisino, legate i diavoli, nel nome di Gesù Cristo lego tutti i demoni di questa porta che non influenzino, disturbino le pecorelle, nel nome di Gesù Cristo comando questi demoni che siano legati con le catene del cielo, amen. Nel nome di Gesù Cristo, amen, amen. E ve ne andate, c'è bisogno di grandi lunghe preghiere e digiuni, andate lì e comandate, cioè l'autorità usata è tutto quello che serve.
Sì.
Poi alla fine, cioè la gente avrà la loro scelta. Poi se loro, gli indemoniati del Parlamento, vogliono riportare i loro demoni lì, lo potranno fare. Ha detto Gesù, Matteo 12, 43, ciascun demone potrà portare altri 7 demoni peggiori, e perché se la gente non si converte, e non puoi fermare i diavoli, perché la gente non convertita porterà i loro diavoli perché non vogliono convertirsi, va bene?
Sì, mi ricordo, sai, quando il Vaticano ha messo nelle chiese il Pachamama, l'hanno messo in linea con tutte le statue.
Prima c'era il Baciamano e dopo c'è il Pachamama.
Ti ricordi che c'è stato un cattolico dall'Austria che è venuto, ha preso la Pachamama, l'ha buttato nel Tevere?
Benissimo.
Quindi ci sono alcuni cristiani che sono veri, che sono attivi, che sono svegli.
Buttare la porta dell'inferno nel Tevere?
Non so buttare, no, però non possono fermare che l'erigere di questo monumento anche prima del 15 ottobre, con proteste, con non lo so come, non si può fare niente per fermarlo?
Ma io non farei quello, perché se il Signore lo permette non andiamo lì a lottare nella carne, che tanto non serve niente, perché c'è sempre la porta spirituale dell'inferno dentro al Parlamento e intorno. E quindi per me, io di solito non faccio manifestazioni politiche, perché io combatto nello spirito, preferisco dare la salvezza alle anime.
Ma non è giusto che a Natale non ti lasciano mettere un presepe lì davanti al Parlamento, però le porte dell'inferno sì, va bene.
E così hanno voluto gli infernali del Parlamento. Cioè, beh, se qualche fratello c'ha qualche mezzo da usare, che scrive su un giornale, e così, però io non manderei la nostra Chiesa lì a manifestare, perché noi preferiamo fare come Gesù, che Gesù non faceva manifestazioni contro Roma, appunto stiamo parlando di Roma anche oggi, è sempre Roma. Cioè, nei tempi di Israele c'erano i romani, ma Gesù non manifestava contro i romani. Quando gli fece la domanda, ma date a Cesare che è di Cesare, e Dio che è di Dio, e tutti furono contenti. Ma se analizzi nello spirito, cos'è che devi dare a Cesare? L'inferno. E infatti è la porta dell'inferno che c'ha. Cioè, se Cesare vuole la porta dell'inferno, e Cesare. Ai tempi di Gesù adoravano l'imperatore, gli offrivano i profumi e uccidevano i cristiani in seguito che non volevano offrire profumi all'imperatore. Per cui l'imperatore c'è ancora a Roma, e si chiama Satana, lo stesso Satana che controllava gli imperatori di 2000 anni fa, e attraverso la porta dell'inferno è Satana che riceve l'adorazione. Però Gesù non ha fatto manifestazioni politiche, quindi io per me non disturberei i fratelli a dire andate lì a fare manifestazioni, no. Se qualche fratello desiderio vada pure a Montecitorio e faccia una passeggiata intorno alla porta.
Per pregare?
Per legare i diavoli.
Sì.
Legare i diavoli in nome di Gesù Cristo. E se non riesci ad andare intorno, vai tanto quanto puoi avvicinarti e rimanda le maledizioni da dove vengono e legali in nome di Gesù Cristo. Però questo non significa che la porta sarà rimossa. Capisci? Tu quando mettono l'abominazione nel Tempio per 3 anni e mezzo, tu preghi contro, sì, rimarrà 3 anni e mezzo, cioè fino ad Armageddon. Non è una casa stregata che tu preghi e leghi i demoni della casa, tutti nella casa cooperano. Qui abbiamo una casa, il Parlamento, che è pieno di posseduti, questi non vorranno cooperare.
Sì, anche perché è profetizzato e si adempierà.
Sì, però... si adempierà.
Però se tutti i cristiani d'Italia con una voce direbbero al Parlamento non vogliamo questo monumento in Italia, non dovrebbero ascoltare?
Ma se i cristiani d'Italia si svegliassero un pochettino, ma anche il 10%, neanche tutti, non avremmo Draghi oggi.
Sì.
Perché i cristiani sono in naftalina che c'è Draghi. Draghi che è mandato dal dragone, e adesso ecco che arriva il suo regalo di Natale, la porta dell'inferno. E il diavolo che sta ridendo, il diavolo che se la ride dei cristiani che sono in naftalina, sono narcotizzati. La religione che i cristiani oggi praticano è un narcotico che loro vanno ogni settimana a prendere come il cortisone, vanno a prendere una razione di cortisone nelle chiese e li mantengono una settimana semi-traumatizzati, capito? Invece dovrebbero uscire da queste catapecchie con la croce in cima, che sono edifici stupidi, perché Atti 7,48 dice Dio non abita lì, Dio non c'è lì, e non c'è, quindi è una blasfemia. In Giovanni 4 Gesù disse Dio non abita né Gerusalemme né in Samaria né in nessun posto. Dio abita nei cuori nei nostri cuori, Giovanni 4. Va bene? E basta. Dove due sono riuniti, io sono nel mezzo. Matteo 18:20. Quindi questi edifici così, il santuario protestante. Ma è una stupidaggine. Sono religioni morte. Siccome non hanno lo Spirito Santo, ce l'hanno magari anche, però si rifiutano di lasciarlo libero lo Spirito Santo, lo imprigionano in edifici, e con meno lo Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo, con più grande l'edificio specchiato per la lodole. Le lodole sono la gente che la domenica va dentro. Se qualcuno di voi fratelli va ancora in questi edifici che non servono a niente, mi raccomando, evangelizzate i poveracci che sono dentro. È pieno di pecorelle, è pieno di gente sincera, ma che non sa la differenza, che ancora crede che Gesù è un cattolico, è un protestante. Non è vero, un ebreo. Gesù non è ebreo. Da quando in qua Gesù è ebreo? Da come è nato da Maria? Sì, fino alla morte. era ebreo. Ma la resurrezione non è più figlio di Maria, e Maria non è certo madre di Dio. Gesù è figlio di Dio. Se tu vedi Apocalisse 22, Gesù non è, dice, il figlio di Davide, è la discendenza. E la discendenza di Davide fu nella carne, ma è la radice di Davide, dice anche Apocalisse 22. Quindi Davide adesso è figlio di Cristo, non più, Cristo non è figlio di Davide. Era ai tempi di Maria, sì, ma oggi ha un nuovo nome, solamente figlio di Dio. Lui è Dio, lui, Gesù, è Yahweh, Yahweh il Padre, e Cristo è figlio, sono una persona, nello Spirito Santo. Va bene?
Amen, amen, grazie Signore. Abbiamo capito cosa significa nello spirito questo monumento che stiamo vivendo, come abbiamo già studiato negli ultimi due anni, stiamo vivendo una pre-tribolazione, già vediamo il pre-marchio in azione ed ecco che spunta anche la pre-abominazione. Se ci fosse adesso un anticristo al potere, potremmo quasi pensare che siamo negli ultimi sette anni.
Ah, quelli non mancano.
Sì, però è che non, tanti. Non è quello finale.
Sono troppi.
Sì.
Quindi non è che il diavolo ha problemi a scegliere quale sarà il ricettacolo. Gloria al Signore. Guarda, teniamo duro, fratello e sorelle, teniamo duro. Teniamo duro. Guarda, legge Apocalisse 22, 11 e 12, chi è ingiusto continui.
Apocalisse 22, 11 e 12.
Pazienza, fratelli, pazienza.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui ad essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora.
Capito? Sta dicendo, non vi preoccupate che vedete il male. Io, Signore, lascio che gli ingiusti, gli impuri, continuano. Io li faccio continuare, dice il Signore. Non vi preoccupate, figli miei, dice il Signore. Sono io che permetto loro di andare avanti nella malvagità. E poi chi è giusto e chi è santo, continui ancora. Il Signore è lì che guarda, sta separando. 12.
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, 11 e 12.
Allora, io riguardo alla porta, ho pregato e chiesto al Signore di darmi una parola su questa porta dell'inferno e mi ha dato una piccola profezia. E vorrei dartela se...
Sì, sì,
se
grazie.
Mi sincronizzi.
Certo. Sì, sì, vai avanti.
Gloria, gloria, Signore Gesù, grazie per la tua parola. Questa è la profezia che Gesù mi ha dato su questa porta infernale. Dice il Signore, amati figli, lasciate che i figli dell'inferno si godano la loro porta, che proprio all'inferno li porterà. La porta che io ho preparato per i miei fedeli è un'altra. E voi entrate per la mia porta.
Apocalisse 4, 1 a 5. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo.
Gloria al Signore.
E la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito.
Gloria al Signore.
Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni, e davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Apocalisse 4, 1 a 5.
Dice Gesù, sono venuto 2000 anni fa per aprire per i miei figli la vera porta del cielo, quella della salvezza. Una porta che gli uomini chiamano interdimensionale, perché conduce fuori di questo mondo materiale e dentro quello spirituale. fuori dal mondo caduto del nemico e dentro il mio regno. Io sono quella porta. Io sono la sola porta per il regno di Dio. E a parte me, non ce n'è nessun'altra di porte.
Giovanni 10, verso 9.
Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà ed uscirà e troverà pastura. Amati figli, guardate avanti, guardate a me, guardate la mia verità. Il buio si sta facendo più fitto. Per questo dovete appoggiarvi a me, sempre di più. Imparate a vedermi e confidare in me e non nel mondo. Il mondo passa, con le sue minacce e paure che cerca di incutere. Ma è come un fantasma che non ha forza vera, tranne che per quella che i paurosi gli danno. Ecco, sì, per loro questo si materializza. Quelli che credono nelle sue minacce e bugie, ma chi mi ha dato tutto il suo cuore ed è pronto a vivere per me sino alla fine non avrà paura, perché il nemico allora sarà sotto i suoi piedi. La mia parola è la realtà del mio regno che inizia sulla terra, un regno eterno, dove io regnerò con la mia chiesa sposa, la chiesa che persevera e mi ama al di sopra della sua vita, come io vi ho amato. Dunque, non vi crucciate per le minacce contro di voi dei malvagi, i perversi che solo operano per portare il regno del loro padre il maligno sulla terra. Darò a loro, ma solo per poco, ancora un po' di corda. Farò credere loro che stanno vincendo, che il loro regno di loro padre Satana viene. Ma a voi, o amati, queste cose io le posso rivelare. A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, a loro non è dato. Io dovrò permettere ai malvagi di riempire la loro coppa di malvagità sino a straboccare e seminare il loro male prima che possano mietere i miei giusti giudizi eterni. Il loro idolo, il maligno, è già stato giudicato e presto viene anche il giudizio della zizzania che lo segue. Non temete, io il Signore sono in controllo. Alla fine tutto risulterà per la mia gloria e per la benedizione eterna dei miei fedeli e del mio regno. Ma ora è per voi necessario di aspettare sino alla fine, fino a che tutti i buoni semi saranno finalmente separati dalla zizzania. Non manca molto. Io dissi al mio re Ezechia.
Isaia 37, 21 a 24. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re da Siria. Questa è la parola che il Signore ha pronunziato contro di lui.
La Vergine figlia di Sion ti disprezza, si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te.
Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levati in alto i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per bocca dei tuoi servi tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima alle montagne, sui fianchi del Libano. Io abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli, arriverò al suo più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta. Isaia 37, 21 a 24.
Io, Signore, dico ora alla mia Vergine sposa: disprezzate, fatevi beffe, scrollate il capo dietro a Satana e i suoi accoliti. Attraverso la porta dell'inferno che adorano, io li costringerò a passare ciascuno di loro, uno ad uno, insieme al loro idolo Satana, la bestia anticristo e il loro falso profeta. E allora sapranno cosa avevano veramente adorato. Quando più fitte sembreranno le tenebre, nel mezzo della cosiddetta mezzanotte dello Spirito, allora io ritornerò.
Matteo 25:6. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro.
Allora avrà inizio il mio regno, come disse il mio profeta.
Daniele 2:44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2:44.
In quel giorno io mi assiederò sul mio trono, insieme alla mia Chiesa fedele, per assolvere o per condannare, e il giudizio sarà eterno.
Apocalisse 3:21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Daniele 7:9-22. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Verso 22. Finché non giunse il vegliardo, allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo. Apocalisse 20, verso 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Apocalisse 20, 10-15. E il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Verso 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Salvatore, contemplerò la gloria sua, vedrò coi redenti di ogni età il trono suo, io mi prostrerò, lo adorerò per la bellezza sua ed il suo splendore. Non ci sarà pianto e dolore, lui asciugherà dagli occhi miei ogni lacrima. Ho una casa in cielo,
dove andrò, le strade sono d'oro, la città di lassù non può immaginare, tanto gloriosa è. Come una sposa si vestirà, di gioia si adornerà, ci sarà una festa insieme al re che mai finirà. Via tavola io sarò col mio Salvatore ed un vino nuovo assaggerò nel regno del Signore. Ho una casa in cielo, una città che mai trapasserà, Dio la edificherà sulla verità, giustizia e santità. Tutto nuovo Dio farà e creerà, dal cielo scenderà la Gerusalemme, la città dell'eternità. Lì la morte non ci sarà,